Rendiamo grazie a Dio perché penso che veramente questo è un tempo per la nostra comunità per entrare quest'anno dentro un mistero enorme che è il mistero di Dio alla fine dell'Eucarestia. E com'è che ci è venuto in mente questa cosa? Essenzialmente me la sono trovata nel cuore già fatta io, l'ho proposta al gruppo e abbiamo nel cuore ciò che le messe che celebriamo ordinariamente, soprattutto le domeniche, c'è molto poco di profondo, si vede, no? E invece c'è tantissimo da scoprire e tantissimo, tanta grandezza da accogliere in questo mistero che è il mistero dell'Eucarestia. E quindi la grazia che riceviamo quest'anno da Dio è di entrare dentro questo mistero. Noi andiamo sempre, tutti noi, andiamo a cercare tante spiritualità, a ricercare, perché la preghiera nostra continuamente, giustamente, la fede è una cosa dinamica, non è che è sempre uguale nella vita, on, off, ce l'ho, non ce l'ho. E la mia vita di preghiera pure non è una cosa, cresce con me, cambia con me, no? Però sicuramente ci sono spiritualità diverse nella Chiesa e anche le celebrazioni eucaristiche sono diverse nella Chiesa, però c'è un essenziale e che è la sostanza della vita cristiana che invece è propria di ogni celebrazione eucaristica. Ogni messa c'è un essenziale che noi possiamo, da cui noi possiamo attingere e tante volte attingere a destra e a sinistra anche nei movimenti, nelle cose, ma perché non siamo entrati dentro... Non siamo arrivati all'altare, a Cristo. C'era un teologo qualche anno fa, parecchi anni fa, 10 anni fa, che diceva che i movimenti, i gruppi, sono come le porte d'ingresso nella cattedrale. Bellissime alcune, altre meno belle, altre sono solamente delle porticine. Però non conta la porta da cui entri, l'importante è che poi arrivi a Cristo, che sta dentro la cattedrale, che è l'altare. Arrivare all'altare. Ecco, il centro della vita della Chiesa è questo luogo da cui tutto promana, tutta la grazia, è l'Eucaristia, è la celebrazione eucaristica, soprattutto domenicale. Oggi io introduco questo tema e poi negli incontri successivi, uno al mese, lo approfondiremo. E poi celebreremo anche... 15 giorni dopo ogni catechesi una messa qui alle 21, la faremo in chiesa per anche quella condita un pochino di più e celebrata in modo da entrare un pochino meglio, perché nelle celebrazioni grandi domenicali è più difficile governare l'assemblea. Cioè io posso anche essere, e non lo sono ovviamente, ma il sacerdote, il presidente, anche essere il curato d'arzo può essere, no? Ma nell'assemblea che celebra lui è il capo del corpo e il corpo è quel che è. Allora noi cerchiamo di crescere, no? Ogni cellulina del corpo a partire dal capo, no? Cerca di crescere, di entrare più profondamente e di fecondare poi la vita liturgica della parrocchia attraverso l'apertura vostra. Allora, io ho pensato di partire da un concetto base che è molto importante e che si chiama il concetto di mistero. Un mistero, mistero viene da una parola greca che significa mio, che significa chiudere, di solito chiudere una porta, chiudere gli occhi. E da qui è venuto fuori anche alcune paroline tipo muscolo, vengono da questa cosa, perché il muscolo è qualcosa che si vede, ma non si può, perché sta sotto la pelle, capito? Anche il mouse, che sarebbe il topolino, viene da quella radice lì, perché il mouse è un animaletto che non si vede, vive sotto, no, nei cunicoli, nelle cose, no? Ah, il mistero è qualcosa che sta nascosto, ma non è che non si può trovare, solo che non si vede a prima vista. Se tu guardi solo la superficie delle cose, la pelle delle cose, il mistero non lo puoi scoprire. Il mistero è qualcosa di nascosto, ma non per questo inconoscibile, bisogna entrarci. E così è del mistero di Dio. Come si fa a conoscere un mistero? un mistero come il mistero dell'Eucaristia che vogliamo cercare, i misteri, no, della Chiesa, di Dio, di Cristo, il mistero di Cristo, come si conoscono? I misteri c'hanno questo, che i misteri non te li posso spiegare. Non si spiegano il mistero. Facciamo un esempio, il mistero base, diciamo. Il mistero base è che Dio ha creato il mondo, ok? E ha creato la luce, lo spazio, il tempo, le cose. A uno che è cieco e che non ha mai visto la luce, ma tu glielo puoi spiegare cos'è la luce? No. Il mistero è una roba così, che te lo dica fa? Non lo puoi sapere. Se non lo provi, non lo sai. Io ho gustato un buon pranzo, ho mangiato un buon dolcetto, ma te lo posso spiegare che era quel dolce che ho mangiato? No, è un mistero. È un mistero nel senso che lo puoi capire solamente se ci entri. Capite? Il mistero, e anche il mistero di Dio, è così. Le cose di Dio sono tutte così. Non le puoi conoscere da fuori, ci puoi solamente entrare. Se ne hai fatto esperienza, lo conosci. Se non ne hai fatto esperienza, non lo conosci. Il mistero di Dio è così. Il cosmo, per chiarire questo mistero più grande, l'universo, è stato creato da Dio e ci ha spiegato Dio una cosettina, mica da poco, già nelle prime pagine della Bibbia, che in questo universo è fatto per contenere questo universo un giardino nel quale l'uomo fu posto inizialmente, no? Giardino, quella parolina giardino nella Bibbia, è una parolina mica da poco, in ebraico si dice gan. Giardino nella Bibbia significa, non è un giardino qualsiasi, cioè l'orticello qui dietro che ci avevamo non è il giardino. Un ebreo non userebbe quella parola per un qualsiasi giardino. Quello è un giardino, che è una parola che viene usata solamente per il giardino del re. Nel giardino del re c'entrano tutti. E è il luogo in cui il re va a passeggio con la regina. È il luogo, e poi riappare questa parola, parolina anche, nel Cantico dei Cantici, dove lui dice, l'amante, l'amore, dice, io sono entrato nel mio giardino, e lei dice, vieni nel mio giardino. Questo giardino non si capisce di chi è, se è il suo o di lei o di lui, perché il giardino è il luogo dell'incontro amoroso, è l'uomo della comunione, della familiarità tra chi? Il cosmo, l'universo, è stato creato per essere il luogo dell'incontro tra Dio, il re, e la sua creatura, la regina, no? Che è l'essere umano soprattutto. Tutto il mondo è stato voluto da Dio per essere il luogo dove ci incontrasse, per incontrarci. Il senso profondo dell'essere su questa vita è incontrare Dio. A che serve esserci qui? Noi siamo stati creati per incontrare Dio, perché Lui ci ha creati per incontrarci e per entrare e per farci entrare dentro il mistero della sua vita. Ovviamente, nella nostra esperienza normale, a causa di un altro mistero, e anche come tutte, che si chiama il mistero dell'iniquità, lo chiama la Bibbia, c'è un altro mistero che si chiama il mistero dell'iniquità. Il mistero dell'iniquità è un'altra cosa che te la dico a fa, però è una cosa che non c'è bisogno di essere annunciata, perché la conosciamo tutti. Il mistero dell'iniquità l'abbiamo tutti sperimentato, no? Come anche il mistero in parte di Dio, perché quando abbiamo goduto di qualcuno che ci vuol bene, un pezzettino di giardino l'abbiamo assaggiato. Il mistero dell'iniquità è quel mistero che tutti conosciamo, e possiamo dire che l'abbiamo conosciuto, se tu hai conosciuto cos'è la solitudine, hai conosciuto il mistero dell'iniquità. Se hai conosciuto cos'è l'amarezza del vivere, hai conosciuto. Se hai conosciuto cos'è la vergogna per ciò che hai fatto, oppure la vergogna che ti viene buttata addosso per ciò che non hai fatto, se hai conosciuto il dolore, hai conosciuto il mistero dell'iniquità, questo mistero oscuro che ci sovrasta e alle volte ci penetra. È questo mistero per cui non ci sentiamo più in un giardino, nel giardino. In questo giardino della comunione d'amore con Dio non ci si sente più, non ci sentiamo più a casa. Siamo su questa terra ma non siamo a casa. Sono a casa mia ma non mi sento a casa. Sono con i miei amici, con la mia famiglia, non sono a casa. sto con i miei figli, ma non mi sento a casa, sono il mio corpo, ho un corpo, non mi sento a casa nemmeno con me stesso. Si dice che siamo esiliati, infatti il primo racconto di Adamo ed Eva, la mela, eccetera, finisce in un modo drammatico che è l'esilio, essere cacciati, non sei più in una confidenza, in una fiducia con Dio, in una familiarità con Lui. Si dice anche che siamo stranieri e ospiti, eravamo stranieri e ospiti, dice San Paolo. Noi, pagani, noi non ebrei, eravamo stranieri e ospiti dentro le cose di Dio, non erano cose nostre. Soprattutto abbiamo gustato il mistero di Dio, perché questo è il contrario del giardino, cioè della confidenza con Dio, della familiarità con Dio. Il contrario della familiarità con Dio è quello che ha sperimentato Gesù qualche attimo prima di morire. L'ha voluto sperimentare anche lui, è sentirsi abbandonati da Dio, sentirsi abbandonati da Dio, che Dio non c'è più per te. Questo è il mistero, è il culmine, diciamo, no, del mistero di Dio, del mistero dell'iniquità, scusate. Anche Caino viene raccontato di un altro tipo di iniquità, lui è stato condannato a causa del peccato, condannato, poi racconto, toccherebbe leggerlo bene, ad essere ramingo e fuggiasco, su questa terra non avere un posto dove riposare. No. Secondo, e questo è il mistero, però, la radice di questo mistero, noi abbiamo i sintomi del mistero dell'iniquità, li conosciamo tutti, ma la radice del mistero di iniquità, l'origine del mistero di iniquità, ci viene rivelata. È una cosa che non si può conoscere se qualcuno non ce la dice. E la Bibbia ci dice che la radice del mistero di iniquità è aver creduto a una parola falsa, essersi fatti un'idea sbagliata di Dio. Infatti San Paolo a un certo punto dice che è a causa dell'ignoranza di Dio che voi eravate sottomessi a divinità che nemmeno sono divinità. Cioè a causa della non conoscenza di Dio, di non sapere chi è Dio e di non saperlo più riconoscerle, non saperlo più incontrare. Adamo era ancora nel giardino, Dio passeggiava come tutti i giorni per il giardino, ma quel giorno per Adamo Dio, sentire il rumore del suo passare fu uno spavento e si nascose. Perché era stata, aveva accolto una parola falsa su se stesso e anche sul Signore. E non sa più riconoscere la presenza di Dio nella sua vita. È causa dell'ignoranza di Dio che opera questo mistero. Tuttavia, ci dice la Scrittura, quando venne la pienezza del tempo, quando i tempi furono maturi, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo ma figlio. E se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. E ancora nella lettera di Efesini dici, e voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata, per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati, insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Quindi quando venne la pienezza del tempo, avvenne una qualcosa che ci ricondusse dentro la comunione con Dio. Da schiavi della legge siamo diventati figli. Nella nostra anima, nel nostro cuore è stato riversato lo spirito dei figli adottivi che grida Abba, Padre. Da che si sente che lo Spirito Santo è in te? Quando dal tuo cuore, dal tuo profondo, dal tuo cuore, riconosci che Dio è tuo padre. Senti che Dio è tuo padre. E tu sei suo figlio, sei sua figlia. Questo è il dono dello Spirito Santo. E questo ci riappacifica, ci riconcilia con Lui, con noi stessi, con il mondo, con le cose, con le persone. E non siamo più né stranieri né ospiti, ma diventiamo concittadini dei santi e familiari di Dio. Cioè diventiamo, in qualche modo, partecipi di una familiarità e di una cittadinanza che è celeste. Infatti qui si parla, San Paolo ha detto, concittadini dei santi e familiari di Dio, sta parlando come se noi fossimo già in cielo per aver ricevuto lo Spirito Santo. Cioè ci fosse già stato aperto il cielo. Il cielo, infatti, non è che quando muori vedi Dio. Non è semplicemente questo, inizia già qua. Gesù ce l'ha detto. Cos'è la vita eterna? Ce l'ha detto. Padre, questa è la vita eterna, che conoscano te e colui che hai mandato, Gesù Cristo. La vita eterna, il cielo, è stare con Dio. Ho parlato qualche volta con i ragazzi per spiegargli ultimamente la vita eterna, no? E le domande loro erano, vabbè, ma scusa, ma ci avremo i piedi, camminiamo, ci sarà la luce come questa, il corpo come sarà, ma potrò correre, ci avremo le macchine. Tutte cose che riguardano la materialità del vivere, ma non colgono che invece tutto questo è accessorio, sarà in un modo che nemmeno possiamo immaginare, perché è come se a un bambino che sta dentro la pancia della mamma gli spieghi come se, che ci avrà le gambe, che respirerà, che vedrà la luce, che gli vuoi le spiega. Niente, puoi solamente ascoltare il bambino, ascoltare la voce, sì. E poi spiega quello. Però l'essenziale della vita eterna è che tu starai con Dio, conoscerai Dio, avrai un rapporto con Lui. La vita eterna, sono andato nella cattedrale, la Basilica Inferiore di Assisi, quando vado a fare lezione qualche mattina alla settimana ad Assisi, passo prima per lì e entro lì, c'è il Santissimo, e sopra il tabernacolo c'è un crocifisso molto bello e mi inginocchio lì a dire tutto quello che c'è da dire, in modo che e mi ho fatto pari. Io sono abituato insomma a entrare in una chiesa che sono queste moderne, che non sono le cattedrali, quella bellezza, no? Quelle chiese lì antiche, e è la Basilica Inferiore che non è tanto alta, no? Né altissima, no? Però, pur essendo la Basilica Inferiore, il senso che c'è quando stai lì è che tu stai con Gesù, che sta lì nel tabernacolo, e però sei sovrastato da una grandezza, da un'enormità, da una bellezza. È tutto più affrescato, tutto il cielo disegnato sulle volte, no? È tutto bello. Il senso del Padre, il senso dello sguardo dell'Eterno Padre, dell'essere investito da tutta la sua grandezza, da tutta la sua bontà, da tutta la sua gioia, dalla sua luce. Essere in cielo. È entrare in comunione con la Santissima Trinità, significa essere uniti a Gesù, che è venuto, che si è fatto vicino, e ci ha aperto la conoscenza del Padre. E stare dentro questo mistero, per la grazia dello Spirito Santo, noi siamo uniti a Gesù e possiamo alzare gli occhi al Padre e riconoscere che è nostro Padre, e che siamo avvolti da una grandezza infinita, che è il suo amore per noi. È entrare in una cattedrale del cielo. Voi siete concittadini dei santi, familiari di Dio. Le cattedrali, tutte affrescate, davano proprio questo senso dell'essere dentro il cielo. Ancora di più anche le chiese ortodosse hanno molto questa forza dell'entrare nel cielo. E infatti, in un altro passo San Paolo dice che la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. La nostra vita, la vera vita nostra, è nascosta, è un mistero appunto. La vita cristiana è un mistero, perché noi rimaniamo quello che siamo, nel senso che la radice di ciò che riusciamo a vivere, che viviamo per grazia, cioè la carità invincibile, la speranza, Dio scrive nel nostro cuore la speranza della vita eterna. Sapete che è la speranza della vita eterna? Non è che io desidero vivere in eterno, non è che io desidero scampare la morte, non è che io desidero essere felice per sempre. Non è un desiderio la speranza, quelle ce l'hanno tutti. La speranza è che io, se Dio ha scritto in me che certamente lo incontrerò, certamente avranno termine le tribolazioni e finiranno, certamente io sono destinato al cielo. Io lo so dove sto andando, questa è la speranza. La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio, è nascosta. La vita, il mistero della nostra vita è un mistero invisibile, non è visibile. Si manifesta, perché se l'hai ricevuta si vede. No, si vede. Ma la radice di questa roba qua è invisibile. Due uomini stanno sulla croce, due uomini malati, no? Uno bestemmia, si lamenta, bestemmia Dio, è arrabbiato. Un altro è nella pace, prega, ringrazia, offre. Se vede che è diverso, no? Se vede che ha ricevuto un dono. Mi ricordo sempre la testimonianza di una signora, abita qui vicino, che lei, malata di tumore come tanti altri, però in ospedale, lei è sempre sorridente e dice a tutti, ma perché io ho Gesù? Perché io ho Gesù? Quindi è invisibile il segreto di questa gioia, perché come te la fa spiegare? Ti posso solamente dire di avvicinarti e provare a entrarci o a lasciarti fare entrare da Dio. Però, ecco, a questa persona che soffre in un modo diverso, che vive in un modo diverso, che guarda gli uomini in un modo diverso, che ha un rapporto con la vita, con se stesso, con Dio diverso, nuovo, se gli domandi perché, lei ti risponderà, te lo dirà. Nella prima lettera di Pietro dice, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. I cellulari. Come si entra nelle cose invisibili? Abbiamo detto il mistero di Dio. Il mistero cos'è? Il mistero dell'iniquità e poi c'è il mistero della salvezza per il quale noi siamo, ci viene riaperta la luce e ci viene riaperto questo giardino. Vicino a dove fu crocifisso Gesù, c'è scritto nel Vangelo di Giovanni, c'era un giardino. E su quel giardino la Maddalena incontrò il risorto. E cambiò tutto. Come si fa a rientrare nel giardino? Come si fa a entrare in generale nelle cose invisibili? E qui Dio ci aiuta e ci porta alla messa. Non subito, non è che si inizia con la messa, ma lì è la pienezza. Il sottotitolo di questa catechesi è la celebrazione eucaristica, fonte e culmine della vita cristiana. Dio ci conduce alle realtà invisibili per mezzo di quelle visibili. Questa è la sua pedagogia, no? Attraverso ciò che più facilmente cogliamo, ci fa scendere in profondità interiormente dentro ciò che più difficilmente cogliamo, ma che è più essenziale. E così Dio ha fatto in questo modo, che prima ha realizzato una salvezza, un'opera di salvezza visibile, perché ha salvato il popolo ebraico, dopo averlo chiamato, eccetera, gli ha parlato, eccetera, ma l'ha salvato da un nemico visibile, e da una tenebra visibile, materiale, da una schiavitù oggettiva, storica, politica. No. L'ha liberato dall'Egitto. Egitto significa doppia Mizraim, significa tipo, fa pensare a doppia angoscia, angoscia doppia, un'angoscia duplice. No. L'angoscia fuori, l'angoscia dentro. Non lo so. L'ha fatto uscire dall'Egitto, gli ha fatto passare il Mar Rosso, l'ha portati al Sinai, questo nel giro di pochi giorni, ma ci ha passato un mese in tutto. e gli ha donato la legge su tavole di pietra, scritta su tavole di pietra. Questa roba qua, appena Dio l'ha fatta, subito ha comandato, prima ancora di farla anzi, perché la notte stessa in cui lui stava per passare le 10 piaghe, no? C'era stata la 10ª piaga, con la quale ha fiaccato definitivamente questo nemico terribile, che non voleva lasciarlo andare, ha fiaccato proprio la forza del nemico, che è i primogeniti, ha fatto morire tutti i primogeniti d'Egitto. E gli chiede racconto, ma dopo ne parlo, no, vabbè, non c'è tempo qui. E adesso, tutto in spofa. Prima ancora di fare questa rivelazione visibile, Dio ha prima ancora comandato già di celebrarla, perché ha detto: questa notte io passerò, voi prendete ciascuno un agnello, lo preparerete, lo macellerete, no? E il sangue lo aspergerete sugli stipi delle porte, così io passerò vedendo il sangue, non ucciderò i primogeniti della vostra casa, lo mangerete in questo modo, con pani azimi.
Mi piace.
Erbe amare, così, mangerete in questo modo, eccetera, farete così, questa è la Pasqua del Signore. E questa sarà per voi un rito perenne, di generazione in generazione, questo sarà per voi l'inizio dei mesi, cioè voi cambierà il calendario. Da ora in poi il primo mese è questo. No? Quando avvenne la seconda liberazione, quella invisibile, questa è stata una liberazione visibile. Quando avvenne quella invisibile, che è di Cristo, cambiamo il calendario un'altra volta, infatti. Siamo partiti da zero, eh? Siamo nel 2017 e ha cambiato il calendario. Quello è l'inizio. Prima ancora di farla, gli ha comandato di celebrarla. Perché? Perché il sapeva già che ne avrebbero capito quasi niente e che se lo sarebbero dimenticati continuamente e che sarebbero servite generazioni per capire tutto quello che era nascosto lì dentro, tutto quello che c'era nascosto dietro e sotto la pelle delle cose. Sotto la pelle delle cose che avvengono, ma anche nelle nostre giornate, in ciò che avviene tutti i giorni c'è una superficie delle cose, c'è una materialità dei fatti e poi dopo c'è il segreto dei fatti, il mistero nascosto dei fatti. Ma certi fatti, e la Pasqua, prima quella storica ebraica, poi quella di Cristo attraverso la morte, non attraverso il Mar Rosso, attraverso la morte, la Pasqua, l'evento di Dio per eccellenza, ha una profondità che non finiamo mai di scoprirla, per cui ha comandato di celebrarla ogni anno e di ricordarla, ricordare, perché non finirai mai di comprenderla questa roba qua. Ti deve entrare dentro. E come ricorda un ebreo le cose? Non le ricorda mentalmente, non è che sarà l'abbecedario, allora dunque ha fatto questo, no, gli ebrei ricordano così, è stato comandato di ricordare ponendo dei segni, non solo per la Pasqua, per tante altre cose. Il segno della circoncisione, per tutti gli ebrei, per ricordare che tu ti sei aperto intimamente e radicalmente all'obbedienza. Hai imparato ad obbedire. E sei toccato nell'intimità della tua... La circoncisione tocca l'intimità della mascolinità, che anche, capito, il mascolino sarebbe il galletto. No, è quello che alza la testa, capito? Invece viene toccato nell'intimità per renderlo capace di aprirsi. No? Di aprire. Questo segno è un segno materiale, perché ti deve ricordare, te lo devi ricordare con un segno materiale. Altri segni sono il sabato, ti devi fermare, perché tu ti devi ricordare che sei libero. Non sei uno schiavo del lavoro. Se non ti fermi mai, vuol dire che non ti sei dimenticato che sei libero. E poi il sabato, e poi ricordano anche obbedendo, ti ricorderai che sei stato liberato liberando altri. Il sabato liberi i tuoi schiavi, anche loro riposano. No? Oppure un fratello israelita che si è venduto a te per debiti, passati 7 anni che ti avrà servito per debiti, lo caccerai. Pieno di beni, perché così ti ricorderai che Dio libera e dona la libertà. È così. Questo modo di ricordare, e questi vengono chiamati memoriali nella Bibbia. Un memoriale, nell'ebraico è zikaron. Zakar significa ricordare, il verbo di ricordare. Zikaron è qualcosa che dà l'idea che è una cosa molto più forte. Perché è un memoriale, il memoriale è una memoria solenne. È un modo solenne di fare memoria. Celebrare quella Pasqua ogni anno, preparando il capretto, l'agnellino, una settimana prima, deve essere integro, non malato, sano, robusto, di un anno. Lo custodisci, lo prepari, lo immoli la sera, lo mangi in quel modo, con le erbe amare, con il pane azimo, a fianchi cinti, e ricordi quello che accade e racconti a tuo figlio perché celebri quella roba là. Quello è un modo di ricordare forte. Israele ha scoperto attraverso questo comando di Dio che quel modo di ricordare, siccome era comandato da Dio, aveva una forza particolare. Cioè, gli ebrei hanno scoperto che quando celebravano la Pasqua, non è che ricordavano semplicemente la Pasqua, ricordavano che con Mosè i nostri antenati fecero. No, loro dicono, ancora oggi, noi oggi siamo stati salvati. Siamo stati liberati, veniamo liberati dalle tenebre. Cioè, quel modo di ricordare è un modo per rivivere ciò che è accaduto, ritornare contemporanei di quella salvezza. In qualche modo, quell'opera di Dio rimane viva, attiva, no? Produce effetti ancora. E infatti, per esempio, a un certo punto gli ebrei ne fecero le cotte e le crude, a un certo punto il Signore li cacciò anche appunto da un altro giardino che era la terra promessa, stettero in esilio 70 anni, quando tornarono Isaia disse, riguardo a questo ritorno, è una nuova Pasqua, un nuovo esodo. No? E loro scoprirono che questa Pasqua è ancora attiva. Cioè loro hanno scoperto che è possibile che quando tu obbedisci a un rito che Dio ti ha comandato per ricordare, non è un semplice ricordare, ma è diventare contemporanei di quel momento, in qualche modo riprodurre quel momento. Già 40 anni dopo la Pasqua vera, quella del Mar Rosso, Mosè ancora era vivo, no? Avevano girato 40 anni nel deserto perché avevano detto di no, avevano avuto paura. A un certo punto è il momento di entrare e Mosè gli fa, rinnova l'alleanza stipulata al Sinai 40 anni prima. Di nuovo col sangue viene letta solennemente la legge, ci state, non c'è state, eccetera. E Mosè dice, il Signore non ha stabilito questa alleanza con i nostri padri, adesso stava parlando ai figli di quelli che, avevano attraversato il Mar Rosso. Quelli che avevano attraversato il Mar Rosso erano tutti morti. Erano rimasti solo i figli, tranne due, che erano in vivi, Caleb. Il Signore non ha stabilito questa alleanza con i nostri padri, ma con noi che siamo oggi tutti qui vivi. Cioè, quando il Signore stabilì quell'alleanza sotto il Sinai, 40 anni prima, con i nostri genitori, non l'ha stabilita solo con loro, ma l'ha stabilita anche con noi che saremmo venuti, e di nuovo la rifà con noi. Rifà alleanza con noi, con me, oggi. Anche se non c'ero nella Pasqua storica, per mezzo del rito viene resa presente la Pasqua storica. Un'altra qualità di questo memoria solenne, memoriale, è questo aspetto qua, che annuncia, cioè a forza di celebrare sta Pasqua, salvezza, no? Scendere nel male e riuscirne, attraversare il Mar Rosso, superare delle cose impossibili, i profeti, non solo ma anche la circoncisione, hanno iniziato a, ispirati da Dio, a riconoscere che Dio, tramite quella Pasqua visibile, aveva già annunciato e stava preparando un'altra Pasqua invisibile. Cioè i profeti hanno iniziato a parlare di una nuova alleanza, una nuova Pasqua, e a far sperare Israele in un nuovo decisivo intervento di Dio che avrebbe liberato dal di dentro gli uomini. Avrebbe liberato gli uomini da dentro, non da fuori, dal di dentro, avrebbero liberato gli uomini dall'Egitto interiore, dalle angosce che ci hanno dentro, hanno liberato gli uomini dalla morte, dalla paura della morte che è nascosta dietro ogni nostro peccato. ogni nostro peccato, dietro c'è qualche angoscia. Non dico le cose sbagliate che fai perché ci pensi, dico quando pecchi proprio, che il sai che tocca farlo, eppure non sa come mai, fai proprio quello che non devi fare, il sai che devi fare, eppure non sa come mai nel fè. Perché c'è dentro di noi una forza che è connessa con la paura di morire. Abbiamo paura di obbedire a Dio. Abbiamo paura. E tutte le paure sono connesse alla fine con l'unica paura, quella, la radice di tutte le paure, la paura di non esserci più. E Ezechiele dice così, uno di questi profeti che ha annunciato il nuovo. Il Signore mi disse, figlio dell'uomo, queste ossa, gli aveva fatto vedere una valle piena di ossa, non c'erano più i cadaveri, c'erano rimaste solo le ossa, e tutte queste ossa erano sparpagliate, e tutte aride, cioè rinsecchite, non c'era più niente di umido. Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Quando parlano sti profeti, iniziano a farci passare dal visibile all'invisibile. In modo esplicito. Queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo, le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Le ossa inaridite sarebbe quando te senti svuotare, no? Ti senti svuotare. Le ossa inaridite, le ossa per un ebreo è un modo, hanno riconosciuto nelle parti del corpo un valore esistenziale, no? Le ossa sono la speranza che si consuma e alla fine non speri più, non c'è più speranza per la tua vita. Gli disse il Signore ad Ezechiele, perciò profetizza e annuncia loro, così dice il Signore Dio, ecco, io apro i vostri sepolcri. Vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Vi farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò, oracolo del Signore Dio. Le ossa sparpagliate, a me cioè, c'è una sensazione che io ho in questa parrocchia, e questa visione un po' a un certo punto Ezechiele obbedisce, inizia a profetizzare a ste ossa, poi profetizza lo spirito, e dice il testo della Bibbia, che Ezechiele iniziò a sentire il rumore, un rumore. Era il rumore delle ossa che iniziavano a spostarsi, e a rimettersi ognuno a posto suo. E quella è la sensazione che ho io, in questa parrocchia, in questa unità pastorale, che le ossa iniziano. Perché le ossa sparpagliate mi fanno molto pensare alla vita cristiana sparpagliata. I riti, la vita liturgica, i riti, le preghiere, no? Che sono scombinate, vuote, rinsecchite, che fai sto rito e non sai manco a che serve, no? Senza contenuto, perché se non lo vivi dal di dentro, ma che è? E senza un centro soprattutto. Il nuovo intervento di Dio permette agli uomini di vincere la disperazione e la morte interiore. In Gesù il Padre ha veramente aperto le nostre tombe e è venuto a tirarci fuori dai nostri sepolcri, che ce l'avevamo dentro il sepolcro. Alle volte noi siamo morti dentro. E abbiamo bisogno di essere fatti rivivere. La nuova alleanza avrebbe comportato anche il dono di una nuova legge. Quindi non più salvati dall'Egitto, dalla schiavitù politica, ma salvati da qualcosa di molto più profondo, invisibile, ma anche molto più efficace. Cioè, è ciò che veramente ci rovina, è quello che sta dentro di noi. E ci viene detto che questa nuova, oltre alla salvezza, all'epoca, la Pasqua storica visibile, c'era stato anche il dono della legge sulle tavole di pietra, no? E anche in questo ci sarà una nuova legge che sarà scritta sulle tavole dei cuori, no? Verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele, con la casa di Giuda, concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto. Alleanza che essi hanno infranto. benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni. Oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro. La scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo: conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, oracolo del Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Questa nuova Pasqua si è compiuta tutta interiore e tutta invisibile, perché chi l'ha visto Cristo scendere nella morte? Nessuno. Abbiamo visto il corpo di Gesù, Gesù che muore, ma lui che entra nella morte non l'ha visto nessuno, e nemmeno l'ha visto qualcuno a ritornare alla morte. L'abbiamo visto, alcuni l'hanno visto risorto, alcuni testimoni prescelti. Ma la discesa in Egitto e la risalita dall'Egitto, perché Gesù, la Pasqua di Cristo, storica, avvenuta una volta per tutte, è totalmente invisibile. Perché riguarda le realtà del cielo che sono state purificate e le realtà dell'anima che sono state liberate. La pelle dei fatti qui è la morte di Gesù e la sua resurrezione. Hanno mangiato e bevuto con lui per 40 giorni. Hanno parlato con lui. Non subito sono stati riempiti di Spirito Santo. Sono stati piano piano resi capaci di accogliere pienamente, di essere riempiti dallo Spirito. Gesù subito ha effuso lo Spirito, appena è espirato, trasmise lo Spirito. Ma questo Spirito è stato effuso nei cuori solo 50 giorni dopo. Il senso e la forza di questo evento invisibile è la salvezza degli uomini, il perdono dei peccati, la riconciliazione con Dio, il dono dello Spirito Santo. Quello che avevamo letto prima di Efesini, lo leggiamo da un po' prima, San Paolo dice: ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. Non c'è più nessuna distanza tra noi e Dio, in Gesù. Noi siamo concittadini, familiari. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini, gli israeliti, no? Per mezzo di lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. E vedremo che la messa, qui parla verso la fine dell'edificare, no? Dobbiamo diventare un edificio. Dobbiamo essere edificati su una pietra angolare che è Cristo. Dobbiamo diventare tempio santo. E la messa c'ha un solo fine. Questo. Edificare il corpo di Cristo su questa terra. È tutta completamente orientata a rinnovare e rafforzare la comunione tra di noi e in Gesù, in Cristo e con noi, e tra noi due. Ora però, che ve lo dica fa? Nel senso, la questione è come si entra poi in questo, no? Come il Cristo, dice una delle costituzioni dogmatiche del Concilio Vaticano II, i nostri vescovi, ormai parecchi anni fa, hanno ridetto la salvezza, no? E parlando appunto della liturgia hanno detto: come il Cristo fu inviato dal Padre, così anche egli ha inviato gli apostoli pieni di Spirito Santo, non solo perché predicando il Vangelo ad ogni creatura annunziassero che il Figlio di Dio con la sua morte e resurrezione ci ha liberati dal potere di Satana e dalla morte e ci ha trasferiti nel regno del Padre. Cioè gli apostoli non sono stati inviati solamente ad annunciare che è come se fosse stato trovato il rimedio al tumore, no? Ale, ci abbiamo il vaccino per il tumore. Annunciamo a tutti che c'è il vaccino. Ma se annunciamo a tutti che c'è il vaccino, qualcuno non muore di tumore? No, non basta, no? Dice, ah, c'è il vaccino, e tocca anche trovarlo questo vaccino, lo devi anche prendere, no? Gli apostoli non sono stati mandati solamente ad annunciare che è venuta la medicina con la M maiuscola, che è la salvezza in Cristo. Sono stati mandati anche ad attuarla. Dice, non solo perché annunciando il Vangelo, no, ad ogni creatura annunziassero che il Figlio di Dio ci ha liberati dal potere di Satana e della morte, eccetera, ma anche perché attuassero, cioè questa medicina deve essere, poi tu la devi toccare, la devi ricevere in qualche modo, e la si riceva per mezzo della Chiesa, è per mezzo di fratelli che tu ricevi lo Spirito Santo, sempre. Perché attuassero per mezzo del sacrificio e dei sacramenti, sui quali si impernia tutta la vita liturgica, l'opera della salvezza che annunziavano. Non è la prima cosa la messa. Così, mediante il battesimo, ricevi l'annuncio di Cristo, credi in Lui e vieni battezzato. Il battesimo è l'inizio. Ma capite, non basta credere. Serve anche, non basta la fede, serve anche il sacramento. Non basta ricevere la salvezza in modo astratto, mentale. Sì, Signore, credo che... No, devi ricevere questa medicina attraverso la Chiesa, primariamente attraverso il battesimo, e poi rinnovare questa forza attraverso i sacramenti e soprattutto l'Eucarestia. Così, mediante il battesimo, gli uomini vengono inseriti nel mistero pasquale di Cristo. Con Lui morti, sepolti e resuscitati, ricevono lo spirito dei figli adottivi per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre, e in tal modo diventano i veri adoratori che il Padre ricerca. Parimenti, ogni volta che mangiano la cena del Signore, annunziano la morte del Signore finché Egli venga. Anche Gesù, appena prima di compierla questa Pasqua invisibile, prima ancora di farla, gli ha detto di celebrarla, perché la notte in cui fu consegnato, nella notte in cui fu consegnato, un'altra notte di liberazione, volle celebrare la Pasqua ebraica con i suoi discepoli. Cioè, n'ha buttato via la Pasqua vecchia, perché la Pasqua vecchia lo sapeva bene che era, in realtà era già una prefigurazione materiale, visibile, di ciò che invisibilmente accadeva poi in Lui. Per cui Dio ha voluto celebrare la Pasqua con i suoi discepoli, Pasqua ebraica. Però quella notte ci ha messo qualche cosina in più, nel senso che ha cambiato il significato della celebrazione pasquale ebraica e gli ha dato il nuovo significato e ha istituito la messa, l'Eucarestia. Ha istituito quella che viene si chiama la cena del Signore, la frazione del pane, l'Eucarestia, la messa. Perché dentro una cena ebraica? Perché niente è buttato via. A noi ci serve ancora, siccome le cose invisibili non le sappiamo conoscere se non attraverso le cose invisibili, se non quelle visibili, a noi ci serve molto bene di visualizzare quel mare che si apre. È importante per noi. Ma già chi ha scritto la Bibbia, quel mare che si apre, l'ha raccontato in un modo che non è storico. I nostri studiosi, non è che serviva tanta intelligenza, comunque i nostri studiosoni l'hanno visto che ci hanno aggiunto le cose, che queste due muraglie d'acqua forse non ci sono mai state, no? Che forse è stato semplicemente che si è aperta una parte di asciutto, può darsi che storicamente è stato questo. Ma se gli autori sacri, ispirati da Dio, hanno detto che erano due muraglie d'acqua, è perché loro hanno letto dentro quel dato storico, sono scesi in profondità e ci hanno letto, perché sapete che... Perché dà gusto ricordare delle cose? Perché dà gusto ricordare, rileggere, riscrivere sempre un racconto? Perché quando uno ricorda, desidera, ricorda per rivivere, cioè si aspetta che rivivrà qualcosa del genere. E ricordare è un po' approfondire in realtà ciò che speri. Cioè, paradossalmente, ciò che sta nel passato, se lo ricordiamo, è perché noi ce lo aspettiamo per il futuro. E questi hanno approfondito questa roba qua. E quella Pasqua raccontata nella Bibbia, nell'Antico Testamento, è importante per noi, perché ci dice la realtà, come dire, ci dà delle figure visibili che noi possiamo comprendere con intelligenza per capire l'invisibile. Gesù però ha cambiato il significato di quella Pasqua. Non si fa più in memoria dell'uscita dall'Egitto, in memoria di quell'atto divino di salvezza, ma in memoria, dice, di me. In memoria di me. Nella notte in cui veniva tradito, dice San Paolo, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. E così, prima di fare, di vivere la croce, ha svelato il senso della croce. Che significa che Gesù, quel sangue che sgorga dal suo costato, innanzitutto, ma che sgorga dal suo corpo, questo sangue, l'aveva detto la sera prima, è la nuova alleanza nel mio sangue, è il sangue dell'alleanza. Lui è l'agnello antico, no? Questo corpo è per voi. Dicendo questo, lui ha istituito la messa. Istituito. Istituire significa insegnare. Gli istituti teologici, l'istituto scolastico, istituto significa luogo dove si insegna. Ha istituito insegnando. Ha insegnato questo rito. E la Chiesa subito ha obbedito. Fin da, probabilmente istruita soprattutto dal risorto, ci abbiamo il racconto dei due discepoli di Emmaus, che Gesù sparì proprio appena l'hanno riconosciuto, ma perché? L'ha fatta apposta pure, appena l'hanno riconosciuto è sparito, e l'hanno riconosciuto quando spezzava il pane, indovina, ma che gli avrà voluto dire il Signore? Che è il pane, lui da ora in poi è nel pane spezzato, lì lo incontri. È nel pane spezzato. Lì ricevi vita, infatti partirono subito di notte e tornano ad annunciare agli altri discepoli. Poi dopo la Pentecoste, c'è scritto che i primi discepoli erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione. Qui alle catechesi ci venivano, no? Insegnamento degli apostoli, e nella comunione. Stavano insieme, non si vedevano una volta de sguincio alla messa della domenica, capito? No, stavano insieme, prime due cose. Seconde due cose, nello spezzare il pane nelle preghiere. Quindi gli aspetti della comunione, irrorata dalla catechesi, e poi nello spezzare il pane nelle preghiere. Lo spezzare il pane è la messa. Non è proprio il primo nome della messa, è il secondo nome della messa, è il gesto che ricordava che loro compivano perché per fare questo in memoria di lui. E nelle preghiere, nel pregare insieme. Come nei riti israeliti, si tratta di memoriale, cioè un gesto comandato dal Signore in memoria, nel quale Egli si fa presente. Nella messa veniamo resi di nuovo contemporanei, è come se fossimo portati nel mistero della sua Pasqua, del suo scendere nella morte, la sua passione beata, il suo morire, discesa agli inferi, e la sua resurrezione. Veniamo in contatto, riviviamo quell'evento. Si dice che nella messa noi ripresentiamo il sacrificio di Cristo, a Dio, al Padre. Infatti il prete dice: o Padre, nella notte in cui fu tradito, egli, no? Sta parlando a Dio. Lo ripresentiamo, e quando si fa presente, perché si renda presente in mezzo a noi. Ci nutre di sé, ci inserisce nella sua Pasqua di morte e vita. Quasi finito, anche perché è passato il tempo. C'è un altro termine, quindi abbiamo approfondito la questione del mistero di Dio, mistero dell'iniquità, mistero della salvezza, poi la questione del memoriale, no? Per passare dalle cose visibili alle cose invisibili, il memoriale con cui tu con dei gesti materiali, visibili, le parole, penetri sempre più profondamente sul significato delle cose. La Pasqua di Cristo che è tutta invisibile, tutta interiore, e che noi riceviamo attraverso questo memoriale. Poi c'è un altro termine, quindi mistero, memoriale, l'altro termine è sacramento, che è il termine che hanno usato, che fu usato per tradurre la parola mistero dal greco. Però perché ci interessa nominare questo termine? Perché approfondisce un altro aspetto, che nel greco sarebbe detto dalla parola simbolo, e che è questa roba qua, che Dio, che legame c'è tra le cose visibili e quelle invisibili? Cioè, com'è che sono collegate? Com'è che certe cose visibili ti mettono in contatto con certe cose invisibili? C'è una relazione tra esse, che è una relazione di significato. Dice che i sacramenti sono delle realtà che Dio ha comandato, che operano ciò che significano. Cioè, una cosa è che qui c'è un crocifisso, va bene, comunque, prima o poi ci metteremo. La cosa è che c'è Ence, e che c'è un crocifisso, e che significa Gesù. No? Però il crocifisso significa Gesù, ma non è che è Gesù. No? Mentre invece un'altra cosa è quel pane spezzato, che non solo significa Gesù, perché ha detto Gesù questo è il mio corpo, evidentemente perché lui proprio gli piaceva proprio di rimanere nel mondo in questo modo, in un pane spezzato. Qualcuno ha detto che nel pane spezzato Gesù è prigioniero d'amore, no? Nel senso che è come Santa Caterina che dice che sulla croce Gesù ci è rimasto mica perché i chiodi li tenevano attaccato, che era Dio, quattro chiodi che gli ci voleva molto a staccarli, insomma, no? Ma era l'amore che lo teneva attaccato alla croce, l'amore per noi. Gli è piaciuto proprio, dedì il segno della mia presenza è questo pane spezzato. Cioè io ho consegnato, sono per voi, totalmente, per sempre, per voi. Cioè il pane spezzato significa, oh, te lo do, capito? Ma, quando lo facciamo, spezziamo quel pane in memoria di Gesù, è... Capite che significa sacramento? Non solo significa Gesù, ma è Gesù che si dona. Disse Gesù, questo è il mio corpo. Ci sono i testimoni di Geova che traducono, questo significa il mio corpo. Però nell'originale greco c'è scritto il verbo essere, quindi cioè, significa è difficile. C'è il verbo essere, è il mio corpo. No. I sacramenti sono... dei gesti, delle realtà in cui Gesù opera. Quando ha comandato di battezzare coloro che crederanno, no? Evidentemente è lui che battezza, quando un sacerdote, anche in emergenza, anche un laico può battezzare. Io ti battezzo, ma io chi? Ma mica, mica io che ti battezzo, io non ti battezzo sicuro. È Cristo che battezza. Io ti assolvo, ma io chi? Ma è Gesù che assolve. I sacramenti sono luoghi in cui è Lui stesso che opera. Non solo è presente ogni volta che ci raduniamo nel suo nome, dove due o tre sono riuniti, ma in alcune espressioni della vita della Chiesa, per la sua promessa, noi sappiamo che non solo Gesù è presente, ma certamente opera, no, ciò che quei gesti significano. Quando usiamo la parola sacramento, comunque facciamo riferimento a questo aspetto, che noi tocchiamo in qualche modo nel sacramento la passione beata di Gesù, la sua morte, la sua resurrezione di Gesù. Entriamo in contatto con la sua Pasqua e ne diveniamo partecipi. Per riassumere, e poi chiudiamo, è un mistero la messa, nel senso che bisogna entrarci e non si può spiegare, bisogna viverla credendo che è Lui che parla quando leggiamo la scrittura insieme, credendo che è Lui sull'altare quando compiamo ciò che Lui ci ha comandato di compiere. Quindi è un mistero che viviamo credendo, cioè accogliendo il mistero della fede che ci viene annunciato. Poi è un memoriale, che significa che ci rende presenti, ci fa rivivere il mistero della croce e questo banchetto conviviale, e poi è un sacramento, perché ciò che significa lo fa. Ecco, in che senso però questo sacramento è centrale per la Chiesa? Perché è la fonte e il culmine, nel senso che tutto ciò che la Chiesa vive lo attinge da questa fonte, che è il centro dei sacramenti, è il centro dell'opera di Dio, è anche il centro dei riti che il Signore ci ha insegnato. È la fonte perché tutta la Chiesa, la vita della Chiesa fino al giorno in cui Cristo si manifesterà, una seconda volta nella gloria stavolta, attinge forza e grazia dall'incontro col suo Signore nell'Eucaristia, dal rinnovo settimanale dell'alleanza nuova con Dio, dalla comunione sempre rinnovata al suo sacrificio d'amore. È anche il culmine, perché tutto ciò che la Chiesa annuncia e vive, opera, lo fa per condurre gli uomini in un solo posto. Lo fa per condurre gli uomini all'altare, perché anch'essi, tramite il battesimo, incontrino Cristo nell'Eucaristia. Dice il Concilio Vaticano II, le fatiche apostoliche sono ordinate a ottenere che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, partecipino al sacrificio e mangino la cena del Signore. E poi a sua volta la liturgia e i sacramenti pasquali ci danno quella carità pressante di Cristo che ci spinge ad operare secondo la sua volontà. Ecco, quest'anno e le prossime catechesi saranno un entrare dentro poi l'articolazione, la struttura del rito, no? In quel rito avvengono tante cose, compiamo dei gesti, alcuni sono principali, altri sono secondari, ovviamente. I due principali sono le due liturgie. La liturgia, sapete, liturgia significa opera pubblica. Chi finanziava, quello che dicevo oggi, chi finanziava le Olimpiadi era un riccone greco e si chiamava liturgia. Quando San Paolo fece la colletta per i poveri di Gerusalemme la chiamò liturgia. Le liturgie sono le cose che fanno i grandi, i potenti, i ricchi, e le fanno per il mondo, per il popolo. Le due liturgie nella messa sono la liturgia della parola e dell'Eucaristia, perché sono le due cose che fa Dio e solo Lui le può fare. La prima cosa che può fare solo Dio è parlare al tuo cuore, parlare a te proprio. La liturgia della parola è importante, che credi che Lui ti sta parlando. Prima ancora che il lettore apra bocca, tu devi essere lì credendo che Dio sta per parlarti. Quella è la liturgia della parola, è Dio che fa, ti parla. È la prima cosa che ti libera, la sua parola. E poi l'altra liturgia è la liturgia eucaristica, che solo Dio può fare, viene, si rende presente materialmente, concretamente, perché tu lo possa assumere di nuovo. Queste sono le due liturgie. Prima, in mezzo e dopo ci sono tre riti, che sono cose che invece coinvolgono più noi, ci mettiamo del nostro. Okay? Ci avviciniamo a Dio chiedendo perdono, e mettendo nel suo cuore tutto ciò che abbiamo, tutti i pesi che abbiamo nell'anima, diciamo, preghiamo e mettiamo tutto là. Poi ascoltiamo, quando ti sei liberato dalle tue colpe, hai chiesto perdono. Poi ti sei liberato dalle tue preoccupazioni, hai pregato. Signore, ti prego per questo, per quest'altro, per quest'altro, per quest'altro, per quest'altro. Ho bisogno di aiuto qua, di là, la preghiamo. Quando ti sei liberato e hai detto tutto, mo fai parlare a Dio. Stai zitto e ascolti. Dopo che hai ascoltato, la risposta nostra è ok. Di nuovo ti dico sì. Di nuovo mi offro a te. E l'eccomi di Maria in mezzo ci sta. Dio parla, Maria dice sì, Dio viene. In mezzo ci sono i riti di offerta. La prima offerta è preghiamo per il mondo, per la Chiesa. All'inizio prega per te, le cosette tue, le cose private. No, qui no, qui facciamo il servizio sacerdotale per il mondo. Dio ci chiede di essere per il mondo, non per noi stessi. Ci offriamo e iniziamo a pensare a ciò di cui c'è bisogno il mondo. Perché chi viene liberato da Cristo inizia a non vivere più per se stesso, vive per il mondo. Di che c'è bisogno? Ti offri con la preghiera e poi ti offri con tutta la tua vita nel segno del pane. Liturgia eucaristica, viene Cristo, e poi l'altro rito, i riti di comunione, cioè io mi unisco al Signore e rinnovo la mia unione con Lui. E in questo rito qua ci uniamo anche tra di noi. Sapete che chi mangia indegnamente il corpo di Cristo, non riconoscendo il corpo di Cristo, cioè se tu mangi il corpo di Cristo ma non riconosci il corpo di Cristo, mangi e bevi la tua condanna. Cioè se tu vuoi stare con Gesù ma non vuoi stare con tutti quegli altri che ti stanno intorno, non puoi stare con Gesù. Tu devi scegliere: o accetti di stare con tutti quelli che c'è intorno e allora puoi stare con Gesù, oppure ti stai illudendo, non stai con Gesù. Gesù ti chiede per essere in comunione. Io mi ricordo una volta, era una messa di Natale, poi chiudiamo, ho finito proprio, era una messa di Natale, e l'ho raccontato qualche volta, c'era Don Luigi, che era stato molto male, ma tignoso come era, aveva voluto esserci presente, e ce l'aveva accanto alla mia sinistra, e ogni tanto mi fregava il microfono, capiva. L'arpia diceva, adesso ricantiamo l'alleluia, perché adesso cantiamo il gloria, dopo... E dicevo, dopo alcuni anni che io mi ero illuso di amare Dio, alla grande mi ero illuso, e la mia preghiera in quel momento era, Signore, per favore, fa che io ti ami davvero, ma non illudendomi, fa che io veramente ti ami. E mentre pregavo così, mi ricordo anche il momento della messa, mi vedo il Gigione, appunto, che era partito un'altra volta, non so che faceva, e lì è stato il Signore, ho capito che il Signore mi diceva, mi vuoi amare davvero? Ecco, ti ho messo da Luigi accanto. Davvero? Mi vuoi amare davvero? Vuoi bene? Capite la comunione? Che è la comunione. Dice San Paolo che la grazia che ha ricevuto San Paolo di annunciare il Vangelo gli è stata fatta per un motivo, cioè per uno scopo. Lo scopo è questo dell'annuncio del Vangelo. Perché, in Romani 15:16, lo scopo dell'annuncio del Vangelo è questo: perché le genti, tutto il mondo, divengano un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Cioè l'annuncio del Vangelo ha questo scopo, che noi diventiamo un'offerta viva, santificata dallo Spirito Santo, dall'amore, e questa offerta viva avviene nella comunione fra noi e nel dono al mondo, no? Ecco, ci saranno altre catechesi, una sui riti di introduzione, sull'assemblea, una sulla liturgia della parola, un'altra sui riti di offerta, un'altra sulla liturgia eucaristica, un'altra sui riti di comunione, ci sarà un'altra su ite missa est, cioè che sta messa deve continuare quando ce ne andiamo. Terminiamo con un'Ave Maria, affidando la nostra vita a lei. Ci rivediamo il 24 novembre, sempre qua, cioè in chiesa, però sempre alle 21, e celebreremo una messa, anche lì un po' condita da qualche insegnamento molto breve, e vedremo un po' di viverla in modo più perfetto possibile, per entrarci meglio.